Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare. Pubblica va in onda tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, mezz'ora tra le 11 e le 11 e mezza. Potete ascoltarla anche in podcast, radiopopolare.it, la pagina trasmissioni, Pubblica, e lì trovate i podcast di tutte le puntate. Sul sito di Radio Popolare ovviamente trovate anche i podcast di tutte le trasmissioni che fanno parte del palinsesto di questa radio. Quando le povertà dei padri e delle madri ricadono sui figli e sulle figlie. In Italia il titolo di studio dei genitori condiziona le opportunità di vita dei minori. La povertà educativa è diventata di fatto una sorta di eredità. Sono queste cose, vengono in qualche modo raccontate dagli ultimi dati dell'Istat. E questa è quella che appare una vera e propria ingiustizia. Qual è il dato specifico che poi l'Istat dà? Nel 2021 il 34% dei figli di genitori con un titolo di studio inferiore o uguale alla licenza media vive in condizione di, virgolette, deprivazione materiale e sociale. Questa percentuale, 34%, crolla al 3% se i genitori, anziché avere la licenza media, sono laureati. Questo dato riferito dall'Istat al 2021 è peggiore di un dato precedente del 2017. La tendenza quindi è in qualche modo al peggioramento di questa situazione, a rendere, se così si può dire, ancora più profonda l'ingiustizia. Buongiorno e benvenuta Chiara Saraceno.
Buongiorno, io sento un po' a tratti, quindi speriamo che funzioni.
Nel caso dovesse cadere la linea la richiamo e speriamo appunto che non ce ne sia bisogno. Chiara Saraceno, sociologa, ha insegnato all'Università di Torino, è professoressa emerita al Centro di Ricerca sulle Scienze Sociali di Berlino. Professoressa, vorrei cominciare con lei per chiederle se è d'accordo che quella che ho descritto è una ingiustizia sociale. Ricordo il dato: 34% dei figli di genitori con un titolo di studio inferiore o uguale alla licenza media vive in condizioni che l'Istat definisce di deprivazione materiale e sociale, e questa percentuale dal 34 scende, crolla al 3% se i genitori, anziché avere la licenza media, sono laureati. È un'ingiustizia?
È un'ingiustizia, beh, come dire, per un certi versi è da attendersi, non solo in Italia, cioè c'è un rapporto tra il titolo di studio e l'esposizione al rischio di povertà, perché il titolo di studio è, come dire, lo strumento di mediazione o la risorsa di mediazione per la presenza nel mercato del lavoro. Quello che in Italia è pesante è che molto spesso un titolo di studio basso si associa non solo un lavoro meno qualificato ovviamente, ma è un lavoro meno remunerato, ma spesso remunerato a dei livelli al di sotto della sussistenza. Cioè in Italia il problema del lavoro povero, quindi della povertà nonostante il lavoro, è un fenomeno molto più diffuso che nella maggioranza dei paesi europei, ed è un fenomeno che è molto aumentato. In più aggiungo che in Italia più che in altri paesi le famiglie in cui i genitori sono a bassa qualifica più spesso sono anche famiglie monoreddito, cioè in cui c'è un solo lavoratore, perché in Italia più che in altri paesi il titolo di studio fa differenza radicale sulla possibilità che una donna stia o non stia nel mercato del lavoro, anche a prescindere dal fatto che abbia dei figli, ma soprattutto se ha dei figli. E questo perché da un lato dipende dalla domanda di lavoro, soprattutto rivolta alle donne, che in Italia è scarsa, molto discriminante e così via, ma anche perché mancano in larga misura servizi, e i servizi disponibili sono molto disomogeneamente presenti, certo, adesso... sul territorio.
A questo ci voglio tornare con lei tra un momento, perché volevo allargare ancora il discorso, e cioè penso questa situazione, no, che si può descrivere come di ereditarietà della povertà educativa, a me sembra anche un tradimento generale, no, di quelle che sono anche le finalità o che dovrebbero essere, ma quantomeno sono, perché sono scritte nella nostra Costituzione tra i compiti della Repubblica. Sto pensando a quell'articolo 3, a quella seconda parte dove si parla dell'uguaglianza tra i cittadini, affermata appunto come un principio fondamentale, e in più si dice che la Repubblica ha un compito che le è assegnato dalla Costituzione, che è quello di togliere tutti gli ostacoli che limitano l'uguaglianza tra i cittadini. Cioè c'è un fallimento anche, diciamo così, dei principi che la nostra comunità si è data?
Sì, no, quando lei parla di povertà educativa parla anche di un fenomeno aggiuntivo a quello della povertà economica, il fatto di non riuscire a rispondere ai propri bisogni. Quando parla di povertà educativa segnala come l'essere poveri in Italia o crescere da poveri in Italia esclude molto più che in altri paesi dalla possibilità di avere titoli di una scolarizzazione più avanzata, anzi spesso è anche associato invece a un abbandono scolastico precoce, addirittura prima della fine dell'obbligo. Questo è un drammatico. Già l'OCSE, che è un'istituzione al di sopra di ogni sospetto di essere particolarmente radicale, alcuni anni fa, in una sua indagine sulle disuguaglianze che si riproducono da una generazione all'altra, aveva parlato di sticky floors and sticky ceiling, cioè di pavimenti e soffitti appiccicaticci, ovvero dove nasci rimani tendenzialmente. E aveva mostrato che proprio l'Italia era uno dei paesi in cui questo era più vero, ovvero il titolo di studio del padre in questo caso è altamente predittivo del titolo di studio che avranno i figli, il che significa che la scuola non fa la scuola, ma non è da sola, cioè che la scuola e il suo intorno sociale non fanno il loro dovere.
Ma questo, professoressa, mi scusi, mi sembra è un po' come se noi tornassimo indietro, ma tornassimo indietro di due secoli, a quell'Ottocento dove, mi scusi, i patrimoni, no, quelli finanziari, ma qui stiamo parlando anche dei i patrimoni di formazione, di educazione, contano e contano in maniera determinante nel futuro poi delle generazioni successive. Sembra di andare in quella direzione lì, indietro.
Andiamo, cioè siamo rimasti, cioè siamo rimasti e non miglioriamo. E qui c'è proprio un interrogativo. Lei giustamente ha citato l'articolo 3 della Costituzione. C'è un altro articolo della Costituzione in cui si dice che i capaci e i meritevoli devono essere messi in condizione di poter proseguire gli studi. Ma il problema è che è la capacità e la meritevolezza che non viene sufficientemente incentivata e di cui non si consente sufficientemente lo sviluppo, che è una cosa che avviene prima della fine della scuola e dell'obbligo, per dire, quando poi dopo bisognerebbe dare le borse di studio perché uno possa proseguire. Il problema è che è ai blocchi di partenza che bisognerebbe cominciare a fornire tutte le risorse necessarie perché un bambino o una bambina possa sviluppare appieno le proprie capacità, e questo purtroppo non viene fatto, non è solo responsabilità della scuola perché la scuola deve fare molto, e da questo punto di vista sottolineo che spesso i servizi educativi per la prima infanzia, la scuola a tempo pieno, sono distribuiti in modo inverso alla povertà, per esempio. Se noi andiamo a prendere, per esempio, le regioni più povere, quelle che sono meno dotate di questi di servizi. Ma poi allora bisognerebbe dare molte più risorse laddove c'è più povertà, no? E bisognerebbe anche costruire un intorno sociale più ricco di opportunità, se noi pensiamo che quindi che Sol accanto al tempo pieno, palestre, parchi, musei accessibili, cioè tutto quello che una famiglia che ha i mezzi consente, no, di sperimentare i propri figli.
La scuola, volevo chiederle questo, anche qui sempre cercando di guardare le cose da molto lontano, ma non tanto per avere un'immagine sbiadita della realtà, ma forse quanto per guardarla ancora più in profondità, perché mi chiedo a questo punto se è vero che la scuola pubblica, ad esempio in Italia, ha permesso di stringere un po' la forbice delle disuguaglianze, penso ad esempio al fatto che ha portato all'università anche i figli degli operai, sto parlando forse di cose antiche, ma comunque non vecchie, no? Di qualche decennio fa, degli anni 70, quella missione che in qualche modo corrispondeva un po' al compito, no, che la Costituzione assegnava alla Repubblica. Togli questi lacci, questi impedimenti e fai in modo che le persone, anche i figli degli operai, possano, se lo vogliono, arrivare all'università. Oggi siamo quella missione lì è in crisi, allora c'è una questione finanziaria, ma vorrei da lei un ragionamento sulla questione più culturale, cioè quella missione è in crisi perché non ci crede più nessuno, appunto, la meritocrazia come sistema per scremare, no, i buoni dai cattivi, perché quella missione pubblica del far crescere tutti quanti ormai è destinata al fallimento, o per convinzioni ideologiche o per anche sciatteria politica in alcuni casi, professoressa.
Ma di fatto si abusa molto del termine meritocrazia, nel senso che da un lato, come dice la mia amica e studiosa eccellente Elena Granaglia, il merito si costruisce, quindi non tutti hanno gli stessi mezzi per costruire il merito, ma poi se ci guardi, perché appunto se non hanno le risorse per sviluppare appieno le proprie capacità è un po' difficile poi dopo dire tu non sei meritevole, no? Perché si è disuguale i blocchi di partenza, ma in parte, in larga misura, si parla di merito, ma a volte il merito non c'entra nulla, c'entrano le conoscenze, c'entrano le filiere di appartenenza e così via, quindi il merito viene usato a seconda dei casi, sempre comunque per escludere e mai per preoccuparsi che appunto la meritevolezza possa svilupparsi appieno. E poi, come dire, ritornando all'articolo 3 della Costituzione, ciascuno dovrebbe essere messo in grado di raggiungere i livelli che potenzialmente può raggiungere, no? Non invece, cioè noi abbiamo un sistema, per esempio, di orientamento scolastico che fa sì che i ragazzini siano selezionati già alla fine della terza media, no? Se noi guardiamo le iscrizioni ai licei piuttosto che agli istituti tecnici, piuttosto che agli istituti professionali, c'è proprio una gerarchia che non corrisponde sempre necessariamente alle vocazioni e alle attitudini dei ragazzi, ma corrisponde alle risorse della famiglia, anche alle risorse culturali. Cioè, questa idea, no, devi andare a lavorare perché abbiamo bisogno che tu guadagni presto e allora vai a fare quella cosa lì che ti piace o meno, oppure perché è l'unica scuola che c'è attorno a noi e che non ci obbliga a spendere, e dopodiché, non a caso, spesso queste sono scelte che provocano abbandoni scolastici precoci, perché uno non trova, come dire, motivazione, interesse, senza parlare mai degli istituti tecnici o degli istituti professionali, sia ben chiaro, ma appunto devono corrispondere a vocazione e soprattutto devono incentivarle, devono costituire elementi di arricchimento e non di emarginazione.
Torno allora, professoressa, prima di salutarla, perché voglio ancora una sua risposta a una domanda su, tornando all'inizio del nostro ragionamento, su quell'indicatore che è stato utilizzato dall'Istat di deprivazione materiale e sociale, appunto per fare la statistica di cui parlavamo all'inizio, cioè quel dato, il 34% dei figli di genitori con un titolo di studio inferiore o uguale alla licenza media vive in condizioni di deprivazione materiale e sociale. Che cos'è questo indice? Le leggo le specifiche, diciamo così, che l'Istat utilizza, perché su questo volevo una sua opinione. Può essere anche utile per chiunque di noi, appunto, non studiosi, sapere poi cosa c'è dietro quegli indici. Allora, l'Istat, quella deprivazione materiale e sociale la desume andando a guardare che cosa? Andando a guardare se ad esempio le persone coinvolte possano meno sostituire gli abiti consumati con capi di abbigliamento nuovi, possano meno permettersi due paia di scarpe in buone condizioni per tutti i giorni, e possano meno permettersi frutta fresca, verdura una volta al giorno, carne o pesce o equivalente vegetariano, scrive l'Istat, almeno una volta al giorno, e poi ancora libri scolastici adatti all'età, giochi da usare all'aria aperta come le biciclette, i pattini e quant'altro, permettersi giochi da usare in casa, permettersi regolarmente attività di svago fuori casa a pagamento o in maniera gratuita, potersi permettere di festeggiare il compleanno, l'onomastico, gli eventi religiosi e via di questo passo. Cioè l'insieme di queste condizioni, di queste qualità, di queste situazioni, poi per gli statistici dell'Istat, appunto, va a definire quella condizione di deprivazione materiale e sociale. È lì dentro che bisogna guardare, professoressa Saraceno, oppure...
Sì, no, questi sono gli indicatori non monetari, che non sono solo dell'Istat, sono gli indicatori europei di Eurostat che vengono utilizzati nell'indagine EUSIC sulle condizioni socio-economiche delle persone in Europa. L'indicatore di deprivazione è appunto stato introdotto per andare al di là dei semplici indicatori monetari o di consumo, per cercare di capire come stanno le persone effettivamente, e non è che uno è deprivato solo se gli manca una di queste cose qui, si comincia a parlare di deprivazione se almeno gli mancano tre di questi elementi, se poi sono 4, 5, 6 o più si parla anche di deprivazione grave. Alcuni di questi indicatori sono più seri di altri, purtroppo non vengono pesati, per cui, come dire, contano tutti nello stesso modo, ma non per colpa del, cioè è una metodologia di Eurostat. Però uno degli indicatori su cui metto l'attenzione è il fatto di non poter consumare almeno un pasto proteico al giorno. Quindi con carne, pesce o vegetale, che per un ragazzo, un bambino, un ragazzo in crescita è drammatico, cioè vuol dire che non ha l'alimentazione sufficiente per crescere bene, anche proprio dal punto di vista fisico, così come alcuni indicatori di socialità, cioè quindi non poter, come dire, avere una vita, anche potersi consentire quei minimi di consumi necessari per avere una vita sociale alla pari con i propri compagni. Qui non dobbiamo dire, uno non può festeggiare il compleanno, si dice vabbè, cosa importa, certo. Però se si somma insieme ad altre cose, invece diventa davvero non poter, come dire, confrontarsi, avere minimamente con i propri coetanei e soprattutto non avere le risorse necessarie per crescere, non dico in modo agiato, ma in modo equilibrato, ecco, dal punto di vista del soddisfacimento dei bisogni, che non sono soltanto materiali, ma sono anche di socialità, di senso di sé, di sentirsi riconoscere una vita dignitosa, fondamentalmente.
Chiara Saraceno, Io la ringrazio per essere stata qui con me questa mattina, la saluto, tra l'altro ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che tra le cose su cui lei ha lavorato recentemente c'è una ricerca pubblicata l'anno scorso dal Mulino sulla povertà in Italia, un lavoro che lei ha fatto insieme a due suoi colleghi, Enrica Morlicchio e David Benassi, e li abbiamo ospitati nel corso degli ultimi mesi anche per parlare di questo. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
La sociologa Chiara Saraceno dell'Università di Torino ha insegnato anche all'Università di Berlino, dove è professoressa emerita al Centro di Ricerca sulle Scienze Sociali. Prima di chiudere la trasmissione di oggi di Pubblica, voglio leggervi un passaggio di un articolo che è apparso stamattina su Domani, a firma Carlo Trigilia. Carlo Trigilia è un sociologo, quindi il tema sostanzialmente è quello di cui ci siamo occupati in questa puntata di Pubblica. E fa un paio di considerazioni che vi voglio leggere. La prima, scrive Carlo Trigilia, siamo tra i paesi che spendono di più per l'esclusione sociale, ma abbiamo i livelli più elevati di povertà. E poi ancora un altro dato, un'altra fotografia di questo paese, riportata da Carlo Trigilia, siamo ai livelli più bassi per investimenti in politiche attive del lavoro, in politiche di conciliazione e in servizi per l'infanzia, asili nido. La verità è che più in generale abbiamo avuto una redistribuzione perversa in Italia, volumi di spesa in percentuale del PIL vicini a quelli dei paesi nordici e continentali, a cui corrispondevano però livelli di povertà e di disuguaglianza più simili a quelli di paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, dove si spende meno. Spiega Carlo Trigilia che ciò è dovuto al fatto che il welfare e il fisco sono diventati strumenti primari di un consenso politico particolaristico e quindi non esiste una ricetta unica per contrastare la povertà. Bisogna agire sia a monte che a valle del fenomeno. Prima vi leggevo appunto quegli indicatori, no, delle condizioni di deprivazione materiale e sociale riferita ai minori, e abbiamo sentito anche come lo ha commentato Chiara Saraceno. Ora ritorno ai dati, alle tabelle dell'Istat che contengono quella ricerca che ha come anno di riferimento il 2021 e in parte anche il 2022. E allora scrive l'Istat appunto nel comunicato di questa sua indagine sulle condizioni dei minori: tra i minori in condizioni di deprivazione, il 35,1% mostra tre segnali di deprivazione, quindi il 35%, che è la percentuale principale, mostra tre segnali di deprivazione, tre segnali di quegli indici, diciamo così, di quelle qualità che leggevo poco fa. E poi ancora, il 16,9% ne mostra 4, l'11% ne presenta 5 e il 21,6%, un numero che varia tra 9 e 17, appunto 9 e 17 di quelle condizioni che secondo l'Istat, ci diceva poi Saraceno, è un indice dell'Istituto Statistico Europeo, dimostrano la condizione di deprivazione materiale e sociale dei minori in questo paese. Sono le 11:25 minuti, io direi che è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che su radiopopolare.it, alla pagina trasmissione pubblica, trovate il podcast di questa puntata, come di tutte le altre. La linea tra poco passa di Rarubini per Cult. Noi ci risentiamo martedì prossimo. Una buona giornata e un buon fine settimana a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao. Innocent naivety of hairless cheek. The politics of generosity make me weak. Oh, you put it on me. You left me lonely. You put it on me. Oh, you put it on me. There's an assassin out to get me, and the claim that she's never missed. You know the one with an ex-lover who she claims to have never kissed. We turned at 20 paces for love is a duel, and we stood still as stone. I can't imagine that this is in the best interest of flesh and bone, flesh and bone. Oh, you